piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
I warning you!
Je te jure!
Busted!
Hey, lei!
What do you want?
No, dico, ma che fa? Picchia una signora?
It's my wife, mia moglie!
Ah, sì. Allora scusi tanto, sa?
Non avete arrestato!
Ah? Ma che m'arresto, signor? È suo marito.
Oui, c'è mio marito. Sempre picchiare.
Sempre picchiare. E deve pure picchiare bene, perché con quelle mani.
Voi avete visto tutto. Voi dovete testimoniare per me.
Madame, si tratta di un piccolo litigio coniugale. Qui da noi, diciamo, tra moglie e marito non mettere il...
Voi siete pubblico ufficiale. Voi dovete testimoniare per me. Mio matrimonio fallito, io volevo divorziare.
Fallito? Per uno schiaffo, andiamo. Qui da noi gli schiaffoni volano. Eppure nessuno divorzia.
Ma voi in Italia non avete divorzio.
È per questo che volano gli schiaffoni.
Il film è di Lucio Fulci, Colpo Gobbo l'italiana, film del 62. La scena si svolge a Roma, un metronotte vede un uomo che schiaffeggia la moglie. Sono due stranieri. Lei lo ferma e chiede al metronotte, giustamente, di denunciare il marito. Il metronotte minimizza e dice: ma che vuole, che in Italia queste cose non succedono. Anno 1962, ancora di divorzio non si parlava, ancora era in vigore la legge che giustificava l'uxoricidio per motivi d'onore. Poi questa coppia faceva una parte, ma il film in sé è un film di denuncia, dimostra una nostra arretratezza non soltanto legislativa o istituzionale, ma proprio sociale. Il pubblico ufficiale, in nome di un proverbio antico e giustificatorio, non ritiene dover intervenire di un uomo che sta picchiando una donna. Quando scopre che è il marito, dice: vabbè, il marito è chiaro, picchia la moglie, che volete fare? Sono cose tra loro. Alla radice di questa tolleranza sociale, che era evidente in quell'anno lì, se Fulci, con tutti i limiti di essere considerato a volte un regista, autore di film di genere, ha tenuto a sottolineare questo episodio, in quel tempo era perfettamente normale che un uomo potesse dare uno schiaffo alla moglie, perché faceva parte della dialettica aspra che può esserci fra moglie e marito, in un periodo in cui poi il matrimonio era indissolubile, quindi in nome di questa indissolubilità tutto bisognava sopportare. Perché inizio con questa considerazione? Perché oggi vorrei dare un po' di respiro al pubblico, cosa che in questi giorni è un po' costretto. Ho fatto trasmissioni in cui mi sono beato del soliloquio o di approfondire argomenti a me cari e ho lasciato da parte il pubblico, invece parte fondamentale dell'idea di questa trasmissione, che si basa proprio sulla scoperta e il piacere di alimentare il dubbio. Oggi anche noi, in linea con quello che stanno facendo gli altri colleghi di questa radio, come tanti altri colleghi nei giornali, diamo un senso alla giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Io di questa giornata già ho fatto il mio anticipo venerdì parlando di un tema nel tema generale a me molto caro, la violenza sulle donne con disabilità di tipo psichico e relazionale, che se possibile fare una suddivisione nel valore della violenza, quella ancora più terribile, più atroce, perché ci si approfitta di donne che non hanno nemmeno la capacità poi di raccontare quello che è loro accaduto o di capire esattamente il fatto di essere oggetto di una violenza. Oggi vorrei chiamare le ascoltatrici, soprattutto se ciò fosse possibile, mi piacerebbe sentire soprattutto donne, ma chiaramente non posso impedire agli uomini di dire la loro, però mi piacerebbe avere esperienze di donne. La modalità è sempre quella dei 30 secondi, che è una modalità che abbiamo mai sperimentato. In 30 secondi è, secondo me, la porzione aria per esprimere a caldo una propria esperienza senza che entrino in gioco i freni censori del nostro amor proprio, del nostro pudore, del nostro senso di ragionevolezza. Quello vorrei sapere oggi, donne che mi ascoltano, è la descrizione di un momento di umiliazione. Anche oggi avete avuto la cronaca di due femminicidi. Ancora c'è chi insiste nel dire che questo è un termine improprio, ma l'ospite che ha parlato nella trasmissione che mi ha immediatamente preceduto, quella che è Due di Denari, ha spiegato esattamente quanto questo pregiudizio tipo grammaticale, da lessicale, da maestrina delle penne rosse, non si può sentire dire ministra l'italiano. Ecco, chi ricorda che l'italiano trova dello stridore nel pronunciare i termini finalmente declinati al femminile, ha sicuramente un grosso pregiudizio. Odia il fatto che le donne riacquistino una posizione di reale equivalenza nella società rispetto alla popolazione maschile. Ora, io non sono considerato un buonista, non lo sono affatto. Se dicessi esattamente quello che penso sul fatto che le donne potranno conquistare soltanto l'uguaglianza totale sugli uomini quando saranno totalmente sregolate, quindi prive di regole, ve lo risparmio in questa giornata. Non ho scritto molto di questo perché oggi non è proprio nel senso della giornata, però sull'umiliazione vorrei dire due parole. L'umiliazione è il punto di partenza di ogni violenza, di ogni sopraffazione. Ognuno di noi uomini civilizzati in sé si sente di poter dire con sincerità che non picchierebbe una donna, non metterebbe le mani addosso a una donna, non farebbe atti espliciti di violenza nei confronti di una donna. Però se ci vogliamo fare un'analisi profonda, spietata dei nostri comportamenti, sappiamo che noi ci muoviamo agevolmente e piacevolmente, a volte in maniera inconsapevole, a volte in maniera consapevole, ci teniamo il nostro spazio in un'area di privilegio nei confronti delle donne. Quest'area di privilegio noi la possiamo perimetrare, conoscere e facilmente abitare sin da quando siamo bambini, sin dai tempi della scuola, soprattutto la mia generazione, che è una generazione molto attempata. Sappiamo che comunque noi potevamo tirare le trecce alla bambina del banco vicino, perché quelle trecce sembrano fatte apposta per essere tirate. Sappiamo che potevamo correre dietro alle ragazzine, sappiamo che potevamo fare scherzi alle ragazzine crescendo, sappiamo che noi avevamo un privilegio comunque sulle nostre fidanzatine, frequentatrici, amanti, compagne di passione, di esperienza, di genere femminile, perché eravamo maschietti, per noi era lecito e loro dovevano in qualche maniera giustificarlo, dire lo facevano per amore, per passione, perché credevano in una storia. Non potevano come noi dire che faceva parte di un loro lecito diritto a esercitare anche la loro sessualità. Ma andando avanti poi nel mondo del lavoro ce ne siamo accorti: chi fa il mio lavoro si rende conto, al di là delle esperienze, al di là di quello che si dice, al di là dell'aspetto esteriore, quanto la donna nel mio lavoro sia fortemente svantaggiata rispetto agli uomini. Dite quello che volete, fatemi l'elenco di famosissime giornaliste, ditemi che in realtà non è così, ma ditemi quanti direttori donna ci sono nei giornali italiani, negli importanti, grandi giornali italiani parlo, quanto lo sono state nei telegiornali in percentuale, e quanto è nei momenti decisionali di una redazione il ruolo delle donne importante. Tutto nasce comunque, secondo me, ritorno alla domanda a cui vorrei che rispondessero le mie ascoltatrici, chiamando all'800240024, del momento di umiliazione. Quando vi siete sentite, in quanto donne, solo perché siete donne, umiliate da persone che vi circondano di genere maschile. E questa umiliazione cosa ha determinato? Quale pensiero? Quale comportamento? Da cosa era spinta questa umiliazione? 800240024. Noi partiamo proprio dall'umiliazione, dal primo passaggio che poi porta anche ad atti discriminatori più gravi, più violenti e a volte anche totalmente estremi.
5.700, andiamo bene. Pure al negozio di Roma, mia moglie ha fatto 7.000 lire. Là non si lavora perché stanno tutti in villeggiatura. Qua è un posto di villeggiatura e non si lavora lo stesso. Oggi ha fatto un caldo bestiale. Tu però sei sempre bella fresca. E lascia perdere sto libro.
Ma non potrebbe essere un po' più gentile?
Attingo sempre a suggestioni che vengono da tanti anni fa, perché se non prendiamo la scaturigine, il punto di partenza in cui poi oggi ragazzi molto giovani si permettono sui social di dare giudizi, avanzare giudizi, dire che le ragazze che vanno alle feste perché c'è la droga, perché ci sono personaggi importanti, tutto sommato poi si devono aspettare qualcuno le stupri o perlomeno c'è una sorta di sorrisino nel dire sì, vabbè, però non succederebbe mai a mia sorella, non succederebbe mai a mia moglie, non succederebbe mai alle persone che io frequento, perché se uno va in certi giri lo sa. Ecco, nasce tutto da un atteggiamento del genere. 1965, un bel film di Antonio Pietrangeli, io la conoscevo bene, è la storia di Adriana, è una fantastica Stefania Sandrelli, che anche lei cerca in qualche maniera la fortuna, anche lei vorrebbe una carriera tipo artistico, è bella, ama sfilare, in realtà fa la parrucchiera, e in questo caso, per mantenersi, viene approcciata nel retrobottega dal padrone del negozio, un uomo sposato, che si permette delle libertà fisiche. Lei, per non sentire l'umiliazione di essere toccata dalla persona che la tiene in mano perché le dà lavoro e quindi quel lavoro a lei è importante, alza la radio, alza il volume della radio. Considerate che per l'epoca non è una donna con pregiudizi o con pudori, è una donna perfettamente libera che amministra in totale libertà anche il suo corpo, se decide che una persona gli piace va e fa l'amore con questa persona, quindi è una donna senza nessun tipo di pregiudizio che poi in questo caso deve subire un atto di violenza perché quella persona ha potere su di lei, primo perché è uomo sposato, lei in ogni momento sarebbe la rovina famiglia, in quel tempo sarebbe stata anche condannata, imprigionata, andrebbe in prigione in quanto appunto adultera, persona che entra in un diciamo motivo comunque di disordine in un matrimonio, e quindi lui è un uomo sposato, quindi ha il doppio vantaggio, è uomo, è padrone e è anche sposato, quindi ha tutto il diritto di farlo. 800240024, vi mandiamo per ricordarvi la formula dei 30 secondi, spero che questa mattina, che è stata fatta di tantissime informazioni, tantissime testimonianze, un filo rosso continuo anche in questa radio per sensibilizzare su quello che sta accadendo, vorrei sentire anche la voce di qualche donna, se no è inutile il nostro lavoro.
Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time.
800240024, chi parla non è un uomo perfetto, non è un uomo che nella vita non abbia umiliato donne, non è un uomo che non abbia fatto torti a donne, non è un uomo che si senta al di sopra degli altri uomini. Immagino che molte delle persone che ascoltano diranno: e tu, mi ricordo quella volta, tu hai fatto questo, hai detto quest'altro, sei comportato da infame. Lo ammetto, sono il primo a dirlo, è una area di conforto in cui molte volte noi uomini ci muoviamo, a volte inconsapevolmente, a volte in perfetta consapevolezza che possiamo fare quello che vogliamo perché c'è qualcuno che questo ci lascia passare. Antonella, è pronta? Prima.
Sì, buongiorno.
Allora, 30 buongiorno. Secondi. Buongiorno Antonella, vai.
Allora, io volevo dire che quando ero una studentessa universitaria al Politecnico di Milano, nel lontano 1985, all'Università di Architettura, iscritta al secondo anno, dovevo fare l'esame di matematica, analisi 1, e presi 28 nello scritto e in orale risposi correttamente a tutto, ma il professore mi disse: no, 30 non posso darlo a una donna in matematica, e mi portai a casa 28 e io rimasi così di stucco e capii che la situazione era grave.
Che anno era questo, Antonella?
1984-85.
Quindi non è che stiamo parlando di epoche arcaiche. In che città?
Milano, Politecnico.
E si ricorda
Milano,
il nome di questo professore, se lo ricorda?
Certo, certo, professor Mercanti.
Di matematica.
Me lo ricordo benissimo, come dimenticarlo? Un'umiliazione disse, così, guardi.
Ma scusi, ma era anche ignorante, perché
molto
delle
ignorante.
Donne matematiche, fra l'altro anche, sì. Anche nere, cioè afroamericane,
sì.
Sono quelle che hanno permesso...
Il diritto di contare, mi è venuto in mente il film, il diritto di contare.
Hanno permesso che l'uomo andasse sulla Luna, i calcoli lo facevano,
sì, infatti,
un gruppo di donne afroamericane,
sì.
Che naturalmente appena tollerate,
sì.
Ma erano delle matematiche eccelse.
Sì.
E per quale equazione questo professore dice che la matematica non era roba da donne?
E gli stereotipi, scusi, l'aspetto culturale, cioè, guardi che ancora oggi è così, non me ne voglia, ma è così anche oggi. Forse
lei cosa ha fatto nella vita, Antonella? Cosa fa?
Io mi sono appunto laureata, poi ho fatto un po' la professione di architetto e poi mi sono data al percorso dell'insegnamento, perché mi piace moltissimo il contatto con il mondo della scuola. Quindi insegno, e anche oggi non ho perso ovviamente l'occasione per far riflettere i miei studenti sull'importanza della giornata
era sola,
di oggi.
C'è un'altra testimonia questa frase del professore?
Certo, c'erano gli assistenti, assistenti.
Lei quanto si è sentita umiliata in quel momento? Visto che c'era una serie di persone, nessuno si è alzato in piedi e dice: ma cosa cazzo dici? Ma cosa è sta stronzata?
No, nessuno, no, nessuno,
nessuno
assolutamente.
Ha detto nulla.
Mi ricordo che mi disse: se risponde esattamente a questa domanda, le lascio il 28, altrimenti no, il 30 non posso darlo a una donna. In matematica non posso dare 30. Così proprio, così.
E noi ci troviamo a metà degli anni 80, questo per far capire che la strada da compiere è ancora molto lunga. Allora ci fermiamo per dare le notizie della borsa, 800240024 su la scia aperta da Antonella. Vorrei altre storie di apparentemente piccola umiliazione, ma sono, diciamo, le fondamenta su cui poi si basano gli atti più gravi, più cruenti, più violenti. A tra poco.
Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate.
Time. 800240024. Oggi ho chiesto alle donne, soprattutto alle donne, ma se gli uomini hanno dei contributi importanti li diano pure, di raccontare in 30 secondi l'inizio della catena della discriminazione e della violenza, che parte da un atto di umiliazione. Poi vi leggo due messaggi, due uomini che hanno scritto nel gruppo su Telegram, Melog ha parlato, che è un gruppo di persone che mi segue, fatto da migliaia di ascoltatori, che continuano a discutere e anticipano le discussioni dei temi, che mi hanno un po' sorpreso. Scrive Tommaso: oggi, caro Nicoletti, non ti ascolto. Appena ho sentito che stai impostando la trasmissione con il filone uomini contro donne, ho spento la radio. È una semplificazione che non porta da nessuna parte. È solo irritante per tutti quegli uomini che, come tu dici, si sono evoluti. Perché irritante? Se un uomo si è evoluto, dovrebbe vedere con leggerezza il fatto che si parli di questo tema. È un tema che a lui non riguarda, meglio così. Se lui ben si comporta e ha capito che in realtà è molto più faticoso mantenersi in uno stato di arretratezza piuttosto che accettare il fatto che oggi le cose non stanno più come nel nostro DNA di rapaci, predatori, dominatori, patriarchi, e starebbe meglio anche lui. Comunque non mi sente perché ha spento la radio. Un altro uomo mi scrive: questa trasmissione toglie il piacere del dubbio. Quando tratta di donne che parli di una specie di subumane dal cuore buono da proteggere, prescindere dalle ragioni o dai contesti, una posizione che andava 10 anni fa. Le nuove generazioni sono contro il sessismo a tutto tondo. Le nuove generazioni sono fortunate, io sto parlando di generazioni medie che hanno un'età che può andare dai 30 ai 70 anni, che non sono affatto evolute da questo punto di vista. Non solo le donne, esseri buoni, delicati, gentili, le donne hanno dei livelli di infamia e di infidia che sarebbero da apprendere, da insegnare, figuriamoci. Però sono discriminate in quanto donne, e questo in una società equilibrata non è giusto. E se uno questo non lo capisce, non vive bene il suo tempo. Paola, pronta?
Salve, sì. Fine anni
vai.
70,
vai,
18
30
anni,
secondi.
18 anni, anno della maturità classica, vado a Milano con la mamma a fare la visita da un oculista noto, via Durini. Io sono miope da una vita, e accenno al fatto che, non so, viene nel discorso che voglio iscrivermi a medicina. Adesso, per carità, le donne, medico, quando non hanno le mestruazioni sono incinta, quando non sono incinta hanno il mal di testa. Io sono uscita veramente schifata, io e il medico l'ho fatto, e soprattutto avevo vicino a me una mamma che è rimasta vedova a 40 anni, e a me e a mia sorella ha detto: cercate di essere indipendenti. Quindi Ecco, questo...
Diciamo che esattamente quando è accaduto questo, per capire Paola, quanti anni fa? Che anno è?
È accaduto nel 77.
Ecco, quindi ancora siamo in anni non proprio così remoti, anzi in cui era molto acceso il dibattito su il riconoscimento dei diritti alle donne, di autoaffermarsi, di avere un ruolo nella società equo rispetto a quello degli uomini. E quindi già due episodi abbiamo visto. Non è che poi la nostra società abbia radici molto lontane in questo senso di umiliazione del genere femminile, dei quali tutti uomini siamo in parte complici, anche quelli che scrivono, cioè io sono civilizzato. Silvia.
Sì, pronta? Buongiorno. Io
30
sì,
secondi, buongiorno. 30 secondi. Vai.
Salve, io 3 anni fa sono rientrata dalla maternità anticipatamente perché avevo voglia di tornare a lavorare, perché amo il mio lavoro. In una riunione con tutti gli store manager, eravamo circa 10 persone, questo consulente esterno di una grande azienda svizzera fece un intervento, mi permisi di fare delle osservazioni al suo intervento che mi sembrava poco approfondito e che diciamo non rappresentasse realmente la realtà di quello che avveniva in azienda, e mi disse: ah, ma lei allora non è soltanto una mamma. Io la trovai davvero umiliante. Pronto?
Ti ho lasciato finire, io non intervengo finché non finiscono i 30 secondi. Gli altri colleghi cosa dicevano?
Nulla, nulla, silenzio assoluto. E in quel momento l'unica cosa che mi uscì dalla bocca fu un: sa, io prima di diventare mamma ero una persona, penso di esserlo ancora. In realtà mi porto dietro questa frase da 3 anni e ripenso a quello che avrei dovuto dirgli probabilmente.
Quindi è molto recente, recente questa storia.
Sì, sono stata fin troppo gentile. 6 mesi dopo diedi le dimissioni e al mio titolare motivai che non mi ritrovavo più con la linea che l'azienda stava prendendo, insomma che non, per tutta una serie di ragioni non mi trovavo più in linea con loro. E il titolare, che è un'altra persona rispetto alla signora che mi disse quella frase, 24 ore dopo avermi ascoltata mi disse: ma sai, io penso che in realtà il motivo per cui tu te ne vai veramente è che sei diventata mamma. E io lì mi sentì davvero come di aver parlato con una pianta grassa, con un muro, con...
Io le sono grato, Silvia, perché lei sta confermando quella che è una mia intuizione, che anche gli uomini che sbandierano il fatto che chi porta questi argomenti sul piatto autoflagellandosi, stando dalla parte delle donne, facendo il tappetino delle donne, in realtà mette in luce la loro cattiva coscienza, perché le due persone che hanno determinato comunque il fatto che lei abbia perso il lavoro, sia uscita dal lavoro, non ha più le condizioni psicologiche per fare quel lavoro, probabilmente si sentono degli uomini estremamente civilizzati. Grazie. Graziella, pronta?
Pronti, sì.
Vai, 30 secondi.
Inizio anni 80, neolaureata in economia brillantemente, colloquio di lavoro con una multinazionale, e l'intervistatore mi chiede: lei è romantica? Che resto quell'attimo spiazzata e chiedo: ma in che senso? Mi viene data una risposta così interlocutoria, al che rispondo: no, non sono romantica, senza ben riflettere sul senso esatto della cosa. Mi chiedo: l'avrebbero fatta questa domanda a un uomo? Comunque diciamo che la mia piccola vendetta la sono presa in un senso, però è molto triste come vendetta, quando qualche anno dopo li ho lasciati per passare all'insegnamento, perché purtroppo nel mondo del lavoro, e questa è la cosa che secondo me pesa di più rispetto diciamo alla discriminazione, non c'è spazio per le madri.
Questo è un tema di tipo sociale che va trattato e approfondito con gli strumenti giusti. Oggi mi piace soltanto capire il limaccioso aleggiare di un senso discriminatorio. Chiedo una donna che è romantica. Romantica, questa è anche una domanda simpatica, mi piacerebbe pensare, ma è molto... diciamo ambiguo che lo chieda un uomo. Lei sa benissimo
molto
che
fuori luogo.
Sì, che nei saloni di massaggio cinesi dove vanno gli umarella 10 euro a cercare soddisfazione viene chiamato massaggio romantico, quella operazione che poi è una prestazione di altro tipo. Quindi il romanticismo detto all'uomo in questi termini è molto sospetto di sfociare in un'area che è quella proprio della sopraffazione, della sottile violenza, della molestia. Grazie. Andrea, l'ultimo uomo. Andrea, chiamiamo un uomo adesso. T'ho fatto aspettare molto tempo, che ho dato spazio alle donne. Vai, 30 secondi anche te.
Sì, sarò brevissimo. Mia moglie, manager in una importante multinazionale che stringe un accordo con una società di un paese del Medio Oriente, e i vertici di questa società medio orientale impongono, a differenza di quello che avevano deciso i dirigenti di questa multinazionale, cioè di affidare il progetto a mia moglie, i dirigenti di medio orientali decidono di non voler né in presenza, quindi né in loco, né da remoto, alcuna figura femminile che prosegua il progetto, e quindi diciamo sì, mia moglie ha perso il progetto e lavora sì, però, attualmente da consulente.
Certo,
ombra.
È abominevole, perché però è un contesto in cui questo tipo di atteggiamento è stabilito, è istituzionalizzato. Una società saudita, figuriamoci, hanno ancora dei livelli di considerazione della donna che noi non avevamo nemmeno 300 anni fa, quindi in quel contesto è terrificante il fatto, ma sono molto arretrati dal punto di vista di civilizzazione e di capacità di vivere la contemporaneità. Facciamo in tempo un'altra, no, mi fermo, ho finalmente tantissime donne che aspettano, ci fermiamo adesso per il traffico, poi riprendiamo subito.
Melog
800240024, non perderò più tempo con gli uomini che vogliono sottolineare quanto sia antiquato questo tipo di atteggiamento nei confronti delle donne. Voglio far parlare le donne che raccontino quando si sono sentite umiliate, nella giornata in cui tutti, o sinceramente o ipocritamente, comunque ricordano che esiste un problema grosso di violenza nei confronti delle donne. Sabrina, sei pronta?
Sì, sono pronta, solo che non riesco a togliere il vivavoce, mi sente?
È un po' viva vociata, però come non ci togli? Guarda, devi pigiare sul tuo telefono dove c'è quell'altoparlantino, pigi quello e va via.
Lo so, ma questo qui mi scusi.
Sì, hai fatto più casino, ci sei?
Sì, certo.
Ah, perfetto, perfetta, vai, 30 secondi.
Allora, ho avuto un signore che mi ha, mentre andavo al lavoro in bicicletta, mi ha seguito, era un po' di giorni che mi seguiva, quel giorno lì mi ha superato e mi ha toccato una coscia che era scoperta in quanto avevo i pantaloncini corti, era pieno luglio e stavo andando al lavoro, le 8 e qualcosa della mattina. Io mi sono fermata, ho cominciato a urlare e quindi il signore è andato via. Sono tornata a lavoro un po' agitata e poi, finito il lavoro, mi sono recata alla stazione dei carabinieri di Selvassano dentro. Quando è toccato il mio turno ho spiegato cos'era successo e il signore dei carabinieri mi ha detto: guardi, per queste cose non ho tempo, vengo un'altra volta. Al che sono rimasta zittita per la situazione, per proprio il disinteressamento totale di questa persona. Un signore è andato e mi ha superato perché appunto questo appuntato ha fatto passare la persona che c'era successivamente al mio turno, io ho aspettato e poi quando quell'altro signore aveva finito ho cominciato a dire quello che era giusto e quindi hanno chiamato una carabiniere donna e questa mi ha dato retta e ci siamo parlati. Successivamente lo stesso che mi aveva ignorato e che mi aveva escluso per la registrazione del mio problema ha dovuto anche fare il verbale e questo è avvenuto nel 2012, il 4 luglio del 2012 alla stazione di Selvazzano dentro di Padova.
Ecco, Padova mi sembra che sia una delle due città dove oggi è stata ammazzata una donna per femminicidio, quindi non sto facendo nulla di trascendentale, sto dando libertà alle donne a raccontare episodi che possono essere l'inizio comunque o l'indicatore di un atteggiamento discriminatorio che ancora è molto diffuso, non sono soltanto gli assassini criminali che escono nei giornali a determinare, lo fanno nelle punte più crudeli e più estreme, a determinare questa situazione per cui oggi si parla di giornata mondiale, ma sono anche degli atteggiamenti quotidiani che vengono tollerati, che sembrano normali. Silvia, buongiorno.
Buongiorno.
Sei pronta? Vai.
Pronta. Sesto anno di medicina, sono 10-15 anni fa, siamo rimasti in 20 più o meno come studenti in corso, professore che ormai ha la confidenza e la presenza di avere persone che capiscono quello che viene detto, gli interventi, le partecipazioni vengono chiamate da lui con Riccardo, tu che ne pensi? Francesco, tu che ne pensi? E lei, signorina, che ne pensa? È simbolico, la nostra lingua dà il tu e dà il lei, può essere letto come gentilezza, ci mancherebbe, però è un mondo che poi all'inizio della mia carriera ti fa capire, cosa che altri episodi sono accaduti, ma sono un po' più importanti e non ne parlo, questo è simbolico, delle donne che sono fuori, sono signorine, sono infermiere, sono assistenti, e degli uomini che sono dentro, sono professori, sono medici.
Posso chiedere una cortesia, sì, personale, subito. Mi aiuti me stesso.
Sì.
Anche io dico signorina alle donne, molte volte mi ridono dietro perché non formati quattro, ma mi spieghi cosa c'è in questo?
No,
io lo sai perché dico così? Perché non voglio, sì, prendermi una confidenza che trovo che possa essere considerata, diciamo, male. Io mi prendo tutte le confidenze quando vedo strade piacevolmente aperte, ma cerco sempre di mantenere
d'accordo.
Comunque.
Sono d'accordo, è il setting, nel senso, parliamo magari all'italiano,
in quel contesto era come per dire esatto, tu stai fuori, diciamo, e tu stai dentro.
Esatto, cioè il garzone, il mastro che dà comunque poi l'officina al garzone, e c'è la persona che...
mi hai chiarito una cosa, perché mi prendono già in giro, dice come dici signorina, mi guardano, mi piace,
ma
un vezzo mio d'anziano.
Io lo notai a suo tempo, e probabilmente un po' sensibile, un po' attenta, che talvolta...
sta andando e venendo. Silvia, chiudo qua perché devo far parlare le altre. Maria, dai, Maria, pronta?
Salve, sì, sono pronta.
Vai, 30 secondi.
Allora, io vado al forno, avevo appena 13 anni, fine anni 70, e c'erano altre signore, il fornaio prende un dolce di forma fallica, me lo mette in mano e mi dice: alle signorine come te, se te lo tocchi diventa più grande. Io sono diventata tutta rossa, una signora gli dice: guarda, ma come è una ragazzina, lasciala stare, le altre ridono, io esco fuori da lì, mi metto a piangere perché ovviamente non dà piacere, e da allora è una cosa che non ho più dimenticato, non l'ho detto a mio padre, non l'ho detto a mia madre, io venivo da una famiglia operaia e non me lo sono tenuto sempre dentro questa cosa qui, e questo è un signore che regolarmente trovavo in chiesa, non gli ho più dato il segno della pace. E questo è capitato ormai tanti anni fa, perché io ho 58 anni e ancora lo vedo in giro, non so cosa gli farei, però è andata così praticamente.
Ecco, la cosa che più mi sorprende in questo fatto è chiaramente un maiale, uno che fa un atto di molestia così evidente, pubblico, a una bambina, mettendogli in mano il dolcetto, lo gonfi, cresce, cioè, ma nemmeno a Batantuono, quando fa il fornaio di Fantozzi, che dice: signora, lo sfilatino dove glielo metto? Almeno lì era fra adulti. E il fatto che le altre donne ridessero, ci fosse una complicità femminile di fronte a un gesto che era una chiara violenza, è un reato quello che ha compiuto quella persona, non è soltanto una disattenzione, è un reato vero e proprio. Grazie Maria. Roberta, pronta?
Pronto.
Vai.
Io mi sono laureata nel 1970 e avevo fatto domanda per diventare informatore farmaceutico di una grossa ditta farmaceutica estera, però che aveva una sede in Italia, e mi hanno risposto, scrivendo nero su bianco, che non mi consideravano perché quella posizione era solo per personale maschile. Un esempio più recente: mia figlia nel 2015, che fa l'ingegnere...
Sì, la sigla ci porta via. Sua figlia non trova lavoro perché tutti lavorano con arabi e non vogliono donne. Sì, ma guarda sempre dove l'erba del vicino è più schifosa della nostra. Parliamo un po' a casa nostra, almeno ci abbiamo provato oggi. Alla prossima.